Bentrovati, bentrovate. Oggi cercherò di illuminare, come riesco, un tema sicuramente particolare e affascinante che potremmo intitolare Il Paradiso. San Bernardo, monaco cistercense e dottore della Chiesa, vissuto nel XII secolo, dal suo De Diversis, una raccolta di argomenti vari, dunque, no? Discorsi da lui tenuti per i suoi monaci. Fratelli, è certo che vi siete già incamminati verso la città che abiterete, e non camminate fuori strada, bensì sulla strada, ma temo che questa vita vi doni l'illusione di essere lunga e perciò che vi procuri invece di consolazione tristezza. Sì, temo che alcuni, al pensiero che rimane loro una lunga strada da percorrere, si sentano colti da scoraggiamento spirituale e perdano la speranza di poter sopportare tante fatiche e così a lungo, come se le consolazioni di Dio non colmassero di gioia l'anima degli eletti, ben più largamente della moltitudine delle fatiche accumulate nel loro cuore. Per ora, è vero, queste consolazioni non sono ancora date loro se non nella misura delle loro fatiche, però, una volta giunti alla felicità, che vuol dire il paradiso, non riceveremo più delle consolazioni, bensì le delizie senza fine che troveremo alla destra di Dio. Salmo 15, versetto 11. Fratelli, desideriamo questa destra che abbraccia il nostro intero essere. Auguriamoci ardentemente questa felicità, affinché il tempo presente ci sembri breve, il che risponde al vero, in paragone alla grandezza dell'amore di Dio. Dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 18, le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Beata promessa che dobbiamo stringere con tutta la nostra speranza. Mi colpiva la prospettiva di un uomo del Medioevo rispetto alla nostra. Di che cosa ci preoccupiamo noi uomini dell'inizio del XXI secolo? Di avere una vita lunga e di eternizzare, se possibile, gli attimi in cui siamo felici o sperimentiamo giustamente un briciolo di felicità. Nel Medioevo, magari, si pensava diversamente, anche solo fino a 100-150 anni fa circa, laddove si sapeva benissimo che la vita incomincia, si incomincia a vedere, a guardarsi intorno, si gode della bellezza delle cose, delle persone. Si hanno delle grandi soddisfazioni anche a volte, o si conoscono evidentemente anche delle grandissime tragedie, però alla fine, nel passato, si sapeva che la vita è breve, molto breve. Questa brevità non va, come dire, paragonata, ad esempio, come in biologia si fa spesso, nelle scienze naturali, con la vita di altri viventi, tipo le sequoie americane, che hanno, mi dicono, ce n'è una più di 2000 anni o circa 2000 anni, oppure la vita degli animali più longevi. Nell'uomo, che è un essere dotato di spirito, l'unico paragone possibile è tra il tempo della sua vita e l'eternità a cui è chiamato. Ma per parlare del paradiso, dunque, io che non sono assolutamente all'altezza di poterlo fare, mi sono fatto aiutare da un santo che, a detta di tanti, e anche direi proprio di tantissimi giovani, deve essere particolarmente esperto di tale argomento, San Giovanni Bosco. Prima di arrivare al suo aiuto, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e che sono perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio perché lo vedono così come Egli è. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 2. Faccia a faccia, questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati, è chiamata il cielo. Il cielo è il fine ultimo dell'uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Con la sua morte Cristo ci ha aperto, tra virgolette, il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale, associa alla sua glorificazione celeste coloro che hanno creduto in Lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in Lui. Ieri mi trovavo a fare catechismo e mi trovavo di fronte 8 ragazzini di 11 anni. Uno di questi, di recente, ha perso la mamma. Il tema del paradiso subito è entrato in maniera prepotente. E mi sono trovato a scoprire o a riscoprire quanto importante sia il valore del tempo. A valutare che cosa? Vivere giorno dopo giorno in vista del raggiungimento di quella meta. E la meta è il paradiso. Quale altra? Non c'è un'altra meta degna dell'uomo. Vivere è bello, ma che senso ha vivere senza l'amore? È l'amore il senso della vita. Morire è sicuramente un po' più duro, ma che senso ha morire se si è al di fuori dell'amore, se ci si è esclusi dall'amore? L'amore che è in questione nel nostro discorso di stamattina è l'amore di Dio. E concludevamo il nostro incontro di catechismo con questo tipo di impegno. La settimana prossima ognuno di noi presenterà quanti pacchettini saremo riusciti a confezionare e a spedire direttamente in cielo, pacchettini costituiti da atti d'amore concreti, anche molto molto semplici, ma sappiamo che l'amore, se viene da Dio, non perisce, non si può disperdere, non viene dimenticato davanti a Dio. Per cui tenere una sorta di piccola, semplice, essenziale contabilità serale, prima di chiudere gli occhi, quanti atti d'amore concreti sono riuscito a fare oggi? Magari nessuno, scopro. Ahimè, domani cercherò di incominciare la giornata con un atto d'amore concreto, che spedirò subito però, appena compiuto, e lo dimentico dunque, lo spedirò in cielo, un pacchettino posta prioritaria o accelerata o assicurata, non so come si possa definire, in maniera tale da essere garantiti che di fronte a Dio noi giorno dopo giorno viviamo le nostre giornate, non le viviamo sprecandole, ma le viviamo in funzione di questa lode alla bontà di Dio che ci dona l'esistenza, che ci dona la possibilità di essere vivi e di essere capaci di amare, di essere stati da Lui resi, e cioè da Gesù resi, capaci di riamarlo e di amare i nostri fratelli, puntando gli occhi, questo è un discorso rivolto ai bambini ovviamente, a questi ragazzini, ma qui ci sono dei giovani, ci saranno anche degli adulti, puntando a vivere con intensità, con solennità, più attimi presenti possibili della nostra giornata, facendone un dono a Dio, vivendoli nel nome di Gesù, vivendoli per Gesù. Concluso l'atto d'amore, lo si confeziona con un'intenzione della mente e del cuore e lo si spedisce in cielo, magari facendosi aiutare dall'angelo custode, per poi passare agli attimi successivi. Dicevo che San Giovanni Bosco ci avrebbe aiutato. Nel 1881 il conte Colle di Tolone pregò Don Bosco che andasse a benedire il figlio 17enne Luigi, gravemente malato. Il santo si portò dall'ammalato e restò ammirato dall'ingenuità e dal candore del giovane. Dopo circa un mese il Colle ricevette gli ultimi sacramenti e il 3 aprile moriva. Prima di spirare disse ai genitori: «Vado in paradiso». Me l'ha detto Don Bosco. Il santo educatore scrisse un opuscolo su Luigi Colle presentandolo quale modello alla gioventù. Iddio permise che Luigi apparisse una ventina di volte a Don Bosco, facendogli conoscere la felicità che egli godeva in paradiso. Tutto registrò Don Bosco e tutto oggi è pubblicato. Qui riporto i tratti salienti di qualche apparizione, lasciando la penna a Don Bosco. Chi scrive deve essere un religioso. Mi appare Luigi Colle in un mare di luce, bellissimo nell'aspetto, con vesti bianco-rosate e sul petto ricami d'oro, con una collana a vari colori bianco, nero e rosso. Ma con questi 3 ve n'erano infiniti altri da non potersi descrivere. Gli domandai: «Perché vieni, caro Luigi?» «Non è necessario che io venga, non ho bisogno di camminare. Sei felice, godo perfetta felicità. Non ti manca proprio nulla, chiede San Giovanni Bosco. Soltanto la compagnia del babbo e della mamma. Perché non ti fai loro vedere? E perché vuol sapere quel che Dio ha riservato a sé? Ci vuole la permissione di Dio. Se io parlassi a loro, le mie parole non otterrebbero il medesimo effetto. Bisogna che queste passino per lei. E dice Giovanni Bosco, che cosa devo dire ai tuoi genitori? Che si facciano precedere dalla luce e si procaccino amici nel cielo. Dice Don Bosco. Il volto di Luigi era radioso e di una luminosità che cresceva sino ad abbagliare la vista. I suoi lineamenti erano i medesimi che da vivo. Dimmi, Luigi, tu sei morto o vivo? Sono vivo. Eppure sei morto. Il mio corpo è sepolto, ma io vivo. Non è il tuo corpo quello che io vedo? No, non è il mio corpo. È il tuo spirito? Non è il mio spirito. È la tua anima? No. Cosa è dunque ciò che io vedo? È la mia ombra. Ma un'ombra come può parlare? Per permissione di Dio. E l'anima tua dov'è? È presso Dio. Sta in Dio e lei non può vederla. E tu in che modo vedi noi? In Dio si vedono tutte le cose. Il passato, il presente e l'avvenire vi si vedono come in uno specchio. Che cosa fai in cielo? Dico, gloria a Dio. A Dio si rendono grazie, grazie a colui che ci ha creati, a colui dal quale tutto ha principio. Grazie, lodi, alleluia. E qui ricordo, se mi permettete, un piccolo episodio. Un giorno ebbi a perdere in un incidente stradale uno studente, si chiamava Domenico. La cosa che mi colpì è che circa 9 mesi dopo, forse meno, la madre mi venne a trovare e mi raccontò di una cosa singolare, un sogno fatto da suo fratello, cioè dallo zio del ragazzo. Questo zio ebbe in sogno la visione di Domenico. E questo zio chiese, ma che cosa fate in paradiso? La stessa domanda, che cosa fai insomma, no? Perché vedeva che il nipote era nella luce, in quella che con un'espressione noi diciamo luce, cioè il paradiso, la luce di Dio. La risposta fu la medesima di questo Luigi Colle, e cioè, diciamo gloria a Dio. Bellissima questa cosa. Continua Don Bosco, Luigi prese a magnificare la grandezza delle opere di Dio. Parlando in latino, se si andasse in treno diretto dalla Terra al Sole, vi si impiegherebbe non meno di 350 anni, con i treni dell'Ottocento ovviamente. Per arrivare poi all'altra parte del Sole vi sarebbe uguale distanza, ogni nebulosa è 50 milioni di volte maggiore del Sole e la sua luce, per giungere alla Terra, impiega 10 milioni di anni. La luce del Sole percorre 300.000 km al secondo. Basta, basta, esclamò Don Bosco. La mia mente non ti può più tenere dietro. Eppure è soltanto il principio della grandezza delle opere di Dio. Dimmi ancora, come va che tu sei in paradiso e anche qui? Più presto della luce e con la rapidità del pensiero, io vengo qui, nella casa dei miei genitori e altrove. Dimmi qualcosa utile ai giovani. Bisogna che i fanciulli, notate, Don Giovanni chiede ai giovani qualcosa che sia utile ai giovani. Lui risponde, bisogna che i fanciulli si comunichino con frequenza. Devi ammetterli presto alla Santa Comunione. Dio vuole che si nutrano della Santa Eucaristia. Interessante anche questo, no? Ricordate la frase di Gesù nel Vangelo. Non rallegratevi perché i demoni vi si sottomettono, ma perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Che tipo di gioia si può conoscere o sperimentare in paradiso? Ma facendosi sempre aiutare dai santi, in questo caso Sant'Alfonso Maria de Liguori, lui dice, se per un'ipotesi strana si dicesse ad un cavallo della scuderia reale, il re ti invita alla sua mensa, la bestia, se ragionasse, direbbe, chissà alla tavola del sovrano che paglia, che erba e che crusca si porterà. Ma come non c'è paragone tra i cibi del cavallo e quelli del re, quantunque gli uni e gli altri siano della stessa natura, così non si possono confrontare le gioie di questo mondo con quelle del paradiso. Tutti i godimenti naturali messi insieme non sono paragonabili ad un solo godimento soprannaturale. Sant'Alfonso Maria de Liguori. Quello che noi diciamo, no, essere essenziale in questo corso di sopravvivenza integrale, e qui il titolo del corso viene proprio a pallina, non è che ha un grande significato dannarsi l'anima durante tutta la vita in imprese di tipo economico, finanziario, anche di tipo artistico, di tipo politico, eccetera, se alla fine, come è detto nel Vangelo, l'uomo perde la sua anima. Gesù dice: che senso può avere un atteggiamento del genere? E noi dobbiamo puntare a salvare tutto ciò che di noi è l'essenziale. E l'essenziale di noi è la nostra capacità di stare in comunione con colui che fonda e rende eterno il nostro desiderio di esistere e di esistere felici. Attenzione, nella presentazione che del paradiso veniva fatta nel passato, veniva molto sottolineato l'unico affare che veramente interessi al credente, e cioè quello del salvare la propria anima, quello di riuscire, attraverso una lunga permanenza in quello che noi sappiamo essere stato chiamato purgatorio, quello stato in cui l'anima non ancora purificata, non potendo dunque godere appieno della luce eterna, vive in una condizione di desiderio struggente infinito della visione beatifica, della visione di Dio, e non può ancora conseguirla, ma nel soffrire si purifica. Ecco, noi sappiamo oggi, nella concezione che piano piano si sta recuperando e si sta, come dire, squadernando davanti agli occhi di moltissimi credenti, Dio vuole che ci si salvi insieme, e cioè camminare verso il paradiso. Una volta si diceva che in paradiso non si va in carrozza, no? L'importante sarebbe andarci con qualsiasi mezzo. Poi, nella realtà, non è molto comodo il cammino per andare in paradiso, e giustamente, no, i santi ci hanno resi avvertiti di questo. Però non è escluso che sia molto più rapido, molto più veloce, sicuro il cammino verso Dio quando lo si compie insieme. Ricordate la Bibbia: guai a chi è solo. Lo dice apertamente, perché quando cade non ha chi lo rialzi. Voglio prendermi cura del mio destino eterno, curare la preparazione di tutto ciò che serve perché io possa aderire al desiderio di Dio, che vuole che io mi salvi e che viva con Lui per l'eternità e goda di Lui per l'eternità in paradiso. Bene, incominciamo a prenderci cura del destino eterno di coloro che ci vivono accanto, senza farsi notare. Ricordo un gioco che c'era una volta quando eravamo ragazzi. Forse c'è ancora in giro questo gioco. Ci si accordava, un numero abbastanza folto di persone, di scegliere intenzionalmente una persona che sarebbe stata oggetto particolare, senza esclusione degli altri, ovviamente, delle nostre attenzioni e del nostro servizio. E dopo una settimana, questa persona era chiamata a indicare col dito chi era stato quasi questa specie di angelo che si era preso cura di lui durante questo periodo di gioco. Ricordo che qualche volta accadeva che le persone riuscissero a individuare chi era stato nei loro confronti una specie di angelo. Anche coloro che non potevano indicare, non erano in grado di indicare col dito, avevano tutti la percezione di essere stati seguiti, assistiti da qualcuno, e poi il gioco non prevedeva, se ben ricordo, lo svelamento del nome dell'angelo umano in carne ed ossa. Così dovremmo fare in maniera evidente con coloro che ci sono affidati, con coloro che ci vivono accanto, e anche con coloro che potremmo, tra virgolette, decidere dentro il cuor nostro, davanti a Dio, di prendere di mira. Magari non posso fare nulla per quella persona, neppure mi degnerebbe di uno sguardo, oppure non posso raggiungerla, eccetera, ma la posso mettere nel cuore di Dio. Posso quotidianamente e intenzionalmente pregare, ad esempio, per lei. e curarmi del suo cammino verso la patria celeste, verso il paradiso. Noi dobbiamo riuscire a far sì che questa nostra vita sia tutta una corsa, come dice San Paolo, per conseguire il premio. Ma il premio non sarà determinato da un valore XY o da una somma di felicità o di soddisfazioni. Il premio è la comunione piena, l'incontro diretto, sarà l'incontro personale, diretto e comunitario, possiamo anche dunque aggiungere, con quel Dio che ci ha creati, con quel Dio che ci ha voluti nella vita, con quel Dio che ci ama e ci ha amato in maniera pazzesca, inviando suo figlio a morire sulla croce e a risorgere per noi, per goderlo poi per l'eternità. Fare sì che questa esperienza del paradiso sia un'esperienza che incomincia già su questa terra. Appuntamento alla prossima conversazione.